dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 5 ottobre 2020. Se siete curiosi di tettucci della Tesla che volano via, di algoritmi di cropping sessisti o sistemi di criptomoneta per ristoranti alterni dell'universo, beh, siete nel posto giusto, siete nel posto della notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Eccoci pronti, buon qualsiasi momento della giornata, sia quello in cui ci ascoltate, a tutti.
Buon tutto, buone feste, buone fette, feste fatte, feste da fare.
Caro Francesco, caro Michele.
Carissimo
caro Franco.
Un saluto e un pensiero agli amici di Limone, che sono rimasti sotto l'acqua, la terra e di tutto. Disastro micidiale. Era dai tempi dell'alluvione, cos'era? Il 95, 94, l'alluvione quella d'Alessandria. Andammo da studenti universitari con le pale a scavare, a sfangare, e qui siamo da capo in territorio montano, quindi molto più complicato. Ma i piemontesi sono razza tosta, razza industriosa, si tireranno fuori sicuramente. Un grosso in bocca al lupo e un incominciamo con le notizie digitali all'italiana. Vi piace la Tesla? La Tesla decapotabile, anzi la Tesla decapotata.
Spider. Ma it's a bug o it's a feature?
È tutte e due, dipende come la vedi, insomma.
Il concessionario ha detto pare che si siano dimenticati di incollare il tettuccio. Il tetto della Tesla è tutto di vetro, qui si parla di una Model Y nuova, quella che in Europa non è neanche ancora commercializzata, credo che arrivi all'inizio dell'anno prossimo in Europa.
La versione economica praticamente della macchina. Così economica che non ci mettono neanche la colla.
Di solito ne parlavi giusto tre settimane fa, che le rifiniture non erano delle migliori.
Sì, qui non è che la colla del tettuccio non è esattamente qua una
detto,
rifinitura.
Se no Franco ci lamenta delle rifiniture, non facciamo rifiniture.
Ecco, perfetto.
Esatto, questo è un buon metodo.
Grazie Elon, va bene, mi raccomando, diamo una sistemata a sti impianti. Va bene che vuoi uscire con un miliardo di macchine tutti assieme, ma almeno che siano
automobili. Ha fatto il record nel quarter di macchine prodotte.
Sì,
vabbè, come dire,
sì,
il nuovo iPhone è l'iPhone più bello di sempre, però
vabbè,
ha fatto il record.
Ramp up. Non era banale.
Va
bene. Oggi abbiamo tanti argomenti da trattare, veloci, perché non è che siano argomenti proprio di quelli spessi, cioè quelli dove si finisce a litigare, che sono più succosi, mi piace, ma va bene. Google offre agli editori $1 miliardo per produrre contenuti di qualità, purtroppo non per i contenuti audio.
Se non saremmo già lì col piattino, indipendenti.
Solo per gli editori, direi, di notizie scritte, carta stampata e web.
Solo editori mainstream. In realtà.
E per ora in Germania si parte, in Brasile. Quindi con due terre che sono quelle che sono state più critiche, poi, se non ricordo male, nel mondo delle news.
Beh,
di Google News.
C'era quindi anche la Francia e forse, se non ricordo male, l'Australia.
La Spagna che ci ha provato poi facendo marcia indietro, però sicuramente la Germania, era stata uno dei stati che insomma criticava di più, e quindi la scelta di foraggiare in una maniera diversa, quindi non pagando per tutte le notizie che vengono messe, ma chiedendo di contribuire con dei contenuti ad hoc, delle vetrine, scelti però dai maggiori quotidiani, maggiori siti di notizie delle.
Non capisco, cioè sono io, Google dà n soldi a fondo perduto,
ecco. Questo
da
secondo me
i soldi per acquistare da, ad esempio, in Germania Der Spiegel, Stern e
sì,
Die Zeit,
sì,
e in Brasile Folha de
São
Paulo.
Ma cosa vuol dire acquistare, Francesco? Cioè sono contenuti esclusivi? Google compra un'esclusiva?
Sono accordi con editori per ricreare delle specie di card che contengono dei contenuti esclusivi, apparentemente.
Ok, esclusivi quindi. Sì, perché sennò non capisco cosa sia la.
No, allora il punto secondo me di tutta questa storia, come sempre succede in questi PR statement, è proprio cercare di capire dove mailing Hippo e come vengono usate queste cifre miliardarie che vengono ogni volta dette. In realtà lui il comunicato dice 1 miliardo di investimento in partnership, che secondo me include dallo sviluppo di questa che credo sia una nuova app che inizialmente sarà inclusa dentro Google News, in cui ogni editore, ogni testata avrà la possibilità di fare una specie di timeline curata, come se fosse una specie di home page.
Si parla anche di contenuti multimediali, comunque, probabilmente fatti ad hoc.
Sì, saranno tutte quelle contenuti fighetti, come ogni tanto fa il New York Times con il...
Quindi sono contenuti ad hoc, in esclusiva.
Sarà
per
un
Google.
Mix. Sarà un mix, perché quello che sarà ad hoc sarà la parte sicuramente di costruzione di questa timeline, quindi la selezione degli articoli, che immagino a questo punto non saranno dietro il paywall, e non so se magari Google darà, appunto sono ipotesi, perché poi il comunicato stampa non è che entra nei dettagli, magari, come dire,
il comunicato
darà
stampa ha scritto miliardo di dollari e poi basta.
Google,
esatto.
Però Google ha dimostrato di aver capito quello che Apple non ha ancora capito nella sua combutta con con gli sviluppatori, nella sua querela con gli sviluppatori. Cioè la cosa fondamentale quando hai qualcuno che produce dei contenuti per te, dove tu guadagni, come Google vuole fare con le notizie, come in maniera diversa, come Apple fa con gli sviluppatori di giochi, di app, eccetera, come fanno i produttori di console con chi produce videogiochi per console, è renderli felici. E il modo più facile per renderli felici è riempirli di soldi. È una cosa banale, no? C'era un bel segmento di John Siracusa qualche puntata fa su ATP, era molto, molto interessante, no? Parlava proprio di corporate relationships, quello in cui Apple è ancora molto carente. Apple ha perso il suo smalto da underdog per 1 miliardo di cose, ma non per l'essere incazzata e antipatica, e che è esattamente il contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Avrebbe dovuto rimanere arrabbiata da underdog nella produzione di dispositivi, nello sviluppo, eccetera, ma un pochino più malleabile nella cooperazione con altre entità, che possono essere gli sviluppatori, che possono essere gli editori e cose del genere. E quando mi chiedevate, non avevamo approfondito e mi mancava un po' metterlo a fuoco, no? Qual è la differenza tra il rapporto degli sviluppatori, che ne so, di Epic? Qual è la differenza? Perché Epic le va bene che Sony e Microsoft si prendano il 30% e non gli va bene che Apple si prenda il 30%? Perché la relazione è molto diversa. Perché Sony fa uscire, ogni sua console ne fa uscire un'edizione targata Epic e darà qualche milione di dollari a Epic, poi perché gli compra il franchise, poi perché fa le promozioni e quindi periodicamente li ricopre di denaro. E questo vuol dire coltivare un rapporto che fa in modo che poi Epic non dica il 30% è poco, perché sa che ogni tanto a un certo punto PlayStation, Sony dice va bene, quegli altri hanno comprato questo, io compro Epic, ecco qui 10 miliardi per comprare Epic e d'ora in avanti cosa, e quelle è quello che rende felice. E questa operazione credo sia la stessa cosa, questa con gli editori, tenerli felici.
Sì, anche se io ci vedo un po' di malizia, perché si parla di editori principali, quelli che probabilmente già hanno un volume di affari interessante, che può apportare soprattutto da quello che è il meccanismo di paywall che Google News gestisce.
Certo.
Che quindi,
sono quelli che fanno i contenuti.
E non va
più
a risolvere il problema dei piccoli editori che spesso si sono lamentati dicendo: noi comunque vogliamo far uscire la nostra voce, vogliamo avere una pluralità di contenuti, e invece dobbiamo lottare contro l'algoritmo di ranking che vince il primo, quindi chi ha la notizia la prima ma magari anche più inesatta e così via.
Quello è un altro problema, e risponde, assolutamente d'accordo. Certo.
Risponde lanciando della sabbia negli occhi, chiaramente la sabbia che questi gradiscono, però è probabile, perché i soldini non sono pochi. Però
se ti devi tenere
problema.
Qualcuno buono, se sei Google, ovviamente ti interessa tenerti buoni.
Sony non dà
miliardi. Grandi.
Sony non dà miliardi allo sviluppatore del giochino Scruffy, dai miliardi a Epic.
Con lo sviluppo degli indie,
ha coltivato una nicchia, perché ha capito che anche la nicchia era da coltivare, ma l'ha fatto dopo anni di non dico di aver ignorato per anni, eccetera. È ovvio che se Google cambia strategia e inizia a pagare, a dire va bene, gli editori spagnoli mi fanno il mazzo, inizio a ricoprire di grano, parti dal paese, poi pian piano andrai giù e quando ci avrai, esatto, da accontentare darai non dico le briciole, ma darai qualcosa anche agli indipendenti, no? Però va bene.
E a Digitalia, signor Google,
Digitalia, adesso mettiamo una, mettiamo una sede in Spagna apposta per raccogliere la pioggia di finanziamenti di Google. Raccontatemi proprio perché è un po' che bolle in pentola questa roba dell'algoritmo di crop di Twitter.
Sì, beh, sono iniziati degli esperimenti curiosi di queste immagini che praticamente sono altissime e hanno in cima da una parte una persona, dall'altra un'altra persona, una foto, no? Come se, non so, da una parte ci fossi io, dall'altra parte ci fossi tu. E c'è questo gioco di vedere. Allora, vediamo, visto che Twitter, come probabilmente molti social network, fa un crop per cercare di beccare il punto interessante della foto. Il punto interessante spesso è la faccia della persona, diciamo, protagonista della foto.
Cosa,
okay,
succede se mettiamo due facce nella foto? Chi sceglie?
Esatto, soprattutto se mettiamo due facce molto distanti. Quindi immaginatevi una foto lunghissima, una da una parte e una dall'altra. E i primi tentativi sono stati fatti mettendo una persona bianca e una persona di colore, nello specifico fra l'altro quello di colore era Obama, e in tutti i casi non è mai stato scelto come prima scelta dall'algoritmo, quindi apriti cielo, l'algoritmo evidentemente ha un bias razzista. Al che in questi giorni hanno fatto un esperimento diverso, provando uomo e donna, e anche lì sempre l'uomo, quindi un algoritmo maschilista e filo bianchi. Non so, un po' sono probabilmente dei tentativi, ci sono sicuramente dei motivi tecnici per cui succedono queste cose, non penso che ci sia una volontà di qualcuno che ha scelto di implementarli in questo modo, però
è il solito discorso, probabilmente, anzi sicuramente non c'è malizia, però c'è una questione di fondo su come sono. Da una parte, poi ovviamente Twitter ha risposto, ha detto ovviamente non volevamo fare così, il nostro algoritmo sceglie le cose più interessanti, non c'è un bias.
Obama non è interessante.
Obama evidentemente non è interessante.
È un cacchio di algoritmo di cropping.
È un algoritmo di cropping che sceglie.
Selezione.
Non è butta fuori alla mensa, te entri e mangi, te stai fuori e non mangi. Ha croppato la foto sbagliata, te la ricroppi manualmente ed è finita lì. Cioè, se proprio c'hai una foto dove c'è l'uomo e la donna, è accroppato la persona sbagliata. Boh, voler vedere il dramma anche in queste cose, io lo ripeto sempre.
Non è una questione di dramma, è una questione che se l'algoritmo, questo algoritmo è stato testato. Nel senso che prima di mandarlo in produzione, il team di sviluppo di Twitter ha fatto dei test sull'algoritmo.
Non credo. Non credo di quel tipo.
Beh, non questi.
Perché se no al giorno d'oggi sarebbero stati terrorizzati piuttosto che tirar fuori un algoritmo che faceva cose del genere. Quindi sicuramente non avevano testato queste situazioni di utilizzo e non avevano.
Ok, non hanno testato delle situazioni di utilizzo estreme in cui c'era un bianco, un nero, una donna, un uomo.
Ok.
Però perché non le hai testati? Perché probabilmente
perché
il team di sviluppo...
Perché non è importante, Michele, perché non è importante. Se domani esce un algoritmo di cropping di Twitter, che chiunque metti una foto doppia, dove metti la mia faccia insieme a quella di Michele Di Maro, quella di Francesco, quella di un afroamericano, quella di un gatto, di un cane, di un serpente e di un pezzo di sterco. Se non esce mai la mia faccia, ma piuttosto esce il pezzo di sterco, ti assicuro che io non mi offendo e che non è un problema per me.
Certo che non ti offendi, adesso lo
dobbiamo fare. Sono un maschio bianco privilegiato eterosessuale.
Hai dimenticato cisgender eterosessuale.
Perfetto, perfetto. Tanto chi ti ha detto che io sia cisgender?
Quindi non lo so, però dimmelo la prossima volta che ci vediamo.
Perché?
Fai la discriminazione. Come dire, portami una rosa, non lo so, fai qualcosa.
No, il concetto è semplice. Il mio concetto è, non è che non mi offendo, perché io credo che le persone che noi pensiamo che potrebbero offendersi hanno ben altro di cui offendersi il giorno d'oggi. Hanno dei problemi più grossi a cui pensare e la società ha dei problemi infinitamente più grandi a cui pensare. Siccome il livello di attenzione è limitato, io non so voi nella vostra giornata, ma a me piacerebbe avere giornate di 200 ore e probabilmente riuscirei a riempirle tutte. Riempire la notizia, lo spazio dell'umanità, l'attenzione dell'umanità, l'attenzione della società su queste cose toglie energie a quelli che sono i discorsi seri, i discorsi sensati, i discorsi cosa. Poi va bene, tutto quello che volete. Correggiamo l'algoritmo di cropping e abbiamo reso il mondo un posto più giusto.
Comunque l'algoritmo di cropping alla fine selezionava le foto più sovraesposte. Ecco perché se ci seguite in video su Twitch o su YouTube capite perché quindi mi sono fatto questa illuminazione, perché voglio essere scelto io e via,
è una roba, va bene. E a proposito di scelte, quello che ha scelto Honda è di segare fuori la Formula 1. Honda, la Formula 1.
Infatti mi domandavo perché ne stavo per parlare stasera su digitali.
Beh, perché non so se hai letto l'articolo. Intanto tutto quello che esce su Ars Technica è parlabile su Digitalia per affinità di argomenti e di carattere. Ma è un qualche cosa che è accelerato dalla volontà di dare una spinta allo sviluppo dell'automotive elettrico, dell'automotive di nuova generazione, che noi appassionati di tecnologia sentiamo particolarmente vicino. Siamo più vicini a un motore elettrico calibrato da un computer eccetera, piuttosto che a due pistoni bagnati di olio e col fuoco dentro, alimentato da polvere di dinosauro o robe del genere. E mi sembra un segnale forte, un segnale importante. Ed effettivamente la Formula 1, che è nata e vive come strumento di promozione di un certo tipo di fare motori, di fare automobili eccetera,
ma io sinceramente, poi per quanto non ne capisca assolutamente niente di macchine, credo l'ultima volta che ho guardato un Gran Premio c'era ancora Schumacher, però non lo so, io il fatto di disinvesto nella Formula 1, non investo ad esempio nella Formula E, come hanno quindi la versione diciamo elettrica della Formula 1, io ne ho visto più un momento di difficoltà dal punto di vista commerciale della Honda in generale, di tutte le giapponesi, che devono tagliare degli investimenti meno fondamentali, e come dire, con l'occasione facciamo un po' di greenwashing e facciamo vedere che in realtà è perché ci vogliamo focalizzare gli investimenti.
È la stessa cosa.
Probabilmente hanno anche ridotto, non so adesso la Formula 1 come si è messa, ma penso che questo periodo di Covid abbia ridotto gli investimenti pubblicitari anche su quel settore, che comunque sia, a parte qualche partita in videogame per mesi non andati in onda.
Certo, ma è un segno dei tempi. Fosse successo 15 anni fa non si sarebbero sognati di fare la stessa cosa in momenti di ristrettezza.
Anche se non è la terza quarta volta che abbandonano i motori.
Sì, ma non quindi per motivi del genere, sono usciti e rientrati due o tre volte, certamente. Però insomma, voi la vedete solo come una scusa, quella del motore a scoppio, come una cosa del passato.
Allora, che il motore a scoppio sia un qualcosa che speriamo essere un prodotto del passato, facciamo tutti il tifo probabilmente su Digitalia. Certo è che insomma questa mossa, appunto, concordo con Michele sul fatto che sia un greenwashing, quindi una strategia per nascondere quelli che possono essere altri motivi. Poi se questi investimenti di Honda porteranno molto presto ad avere un qualche tipo di veicolo nuovo, interessante, magari economico alla portata di tutti, o semplicemente con performance più interessanti, speriamo.
Anche perché nel 2020, se sei una società automobilistica, non credo che puoi esimerti dall'investire due soldini nell'elettrico e pensare che l'elettrico possa essere una parte considerevole del tuo futuro. Poi se hai bisogno di soldi, li prendi dove capita.
Ok, va bene. La BCE pensa a un euro digitale. Torna la corsa, la moda alla criptovaluta, non è più una moda, finita la moda, finito il rimbombo delle oscillazioni in alto e in basso del Bitcoin, è un anno e mezzo che le criptovalute non entrano nel discorso mainstream, sono ritornati a essere una cosa un po' più di nicchia, e oggi invece con questa notizia si parla di nuovo di qualche cosa ad ampio respiro.
Però perché dici cripto? Almeno io nell'articolo ho letto cripto.
Esatto, a me ha colpito invece che in un articolo di moneta digitale non si parlasse di cripto, di blockchain. È un qualcosa che mi aveva molto stupito.
Beh, è un altro segnale. Oggi l'idea di costruire una moneta, non un sistema di transazioni, che è una cosa diversa, ma una moneta elettronica, credo che sia imprescindibile. Credo che tecnologicamente i concetti dietro alle criptovalute abbiano dimostrato che in una declinazione o nell'altra, adesso non stiamo a entrare nei dettagli, sia decisamente una strada conveniente rispetto a quello che c'era prima, pre-Bitcoin, i vari, com'è che si chiamavano, internet, ci sono state tentativi.
Linden Dollars.
Ecco, perfetto, di moneta elettronica, eccetera. Credo che. Tant'è che la risposta la risposta delle banche non si è fatta aspettare. Quello che mi ha non colpito, no, perché in realtà non mi ha sorpreso, ma quello che mi ha dato questa idea è, vediamo se lo troviamo, l'euro digitale renderebbe la nostra più appetibile all'estero, valuta globale, eccetera.
Qual è stata la risposta delle banche?
Secondo alcuni, un euro digitale potrebbe ostacolare l'attività delle banche o indurre instabilità in presenza di tensioni finanziarie.
Lì secondo me è proprio la questione di capire, considerando che non si parla di criptomoneta da nessuna parte, quindi mi immagino, e soprattutto poi, giusto per essere un pelo più precisi, si tratta di emissione di moneta digitale. Questo vuol dire che invece di stampare la banconota da 20 euro
diciamo che abbiamo 100 euro in più sul conto.
Esatto, da qualche parte c'è questo saldo che aumenta di 100 euro invece di mettere la banconota da 100 euro.
Se non pensi a dei meccanismi di transazione e di portafoglio elettronico come oggi abbiamo sulle criptomonete, in che cosa differisce la tua descrizione dall'euro?
Esatto. È proprio questa la domanda che mi stavo facendo, perché abbiamo già le banche.
La differenza è che da qualche parte c'è la banconota da 100 euro.
Ma no, okay?
Io mi sono fatto un'idea diversa.
Oggi quando la Banca Centrale Europea emette N miliardi di euro sul mercato per un motivo o per l'altro, non è che stampa N miliardi di euro in banconote. Solo una piccola parte viene stampata in banconote e viene trasmessa. La maggior parte è semplicemente un numero su dei computer che partono da lì e vengono certificati e vengono infilati dentro i conti delle
banche.
Are you
sure about this?
Sì, assolutamente. Cioè, secondo te parte un carro blindato con 1 milione di euro stampati e finisce nel sotterraneo delle banche?
No, non tutte le volte, perché spesso la Banca Europea compra contante. Ma no, Michele,
oggi credo che la maggior parte, credo che la stragrande maggioranza di quello che è la valuta generata per fare, poi in questo periodo, quantitative easing e robe del genere...
Per chi non ci sta seguendo in video, Michele ha la faccia da sto cercando su Wikipedia, che sì, proprio l'occhio wikipediano che sta dicendo non mi torna, andiamo a verificare. No, in effetti, intanto che lui cerca, la notizia mia in realtà è una non notizia, nel senso che dice che la banca centrale si sta preparando per fare esperimenti nei quali in futuro dovesse servire questo euro digitale, saranno tutti pronti. Per cui potrebbero essere che magari alcuni esperimenti andranno in direzione criptomoneta, alcuni esperimenti andranno in qualche altra direzione. Certo è che la moneta digitale, per come la viviamo quotidianamente sui nostri conti correnti, diventa un qualcosa che probabilmente è già digitale, già totalmente dematerializzato. Quindi
la risposta delle banche, questo potrebbe mettere in difficoltà il funzionamento delle banche, secondo me vuol dire proprio quello. Una moneta elettronica al pari delle criptovalute eccetera circola, viene scambiata senza bisogno di un intermediario, e noi banche cosa siamo? Siamo proprio gli intermediari del denaro, e quindi certo che potrebbe mettere in difficoltà, ci mancherebbe, però insomma un intermediario in meno eccetera, che non vuol dire eliminarle, qui si parla di mantenere due monete in parallelo che funzionano con due, il contante, il circuito bancario e la moneta digitale.
Adesso la banca però non è solamente un intermediario del denaro,
no, ci manca, assolutamente,
di deposito, di investimento,
certo, il credito prima di tutto,
credito,
certo,
debito,
ma il credito può anche non passare direttamente attraverso le banche nel momento in cui
penserei di più a una crisi dei circuiti di transazioni, quelli che possono essere le varie carte di credito il bancomat,
anche quelli certamente,
che di fatto transano già in elettronico.
Perché alcuni ristoranti ce l'hanno con The Fork?
Perché The Fork si è inventata The Fork Pay, quindi un qualche meccanismo per pagare il conto usando la loro app. Uh-huh. Questa cosa diventerà obbligatoria, pare, da fine mese, una cosa del genere, e i ristoranti dicono, ma già siamo in un periodino che non è proprio il massimo
per noi.
The
Fork è una roba è tipo Open Table? Cioè una...
Sì.
The Fork è una
società
che ha una piattaforma di prenotazioni di ristoranti, è particolarmente usata, è una di quelle più...
appunto, che perché è una di quelle integrate con Google Maps e che quindi se vuoi fare prenota da Google Maps spesso e volentieri ti porta su The Fork.
E quindi se tu come ristorante vuoi The Fork, da quello che sembra nei prossimi mesi diventerà obbligatorio offrire come metodo di pagamento ForkPay.
Anche ForkPay.
O forse solo per i clienti che arrivano attraverso The Fork.
Questo non è chiaro al momento, chiaramente, anche perché probabilmente rivedranno un po' i dettagli che stanno avendo. Si parla di transazioni con in media un 1,25%, in realtà hanno un fisso, un variabile, per cui probabilmente ci saranno i conti che fai in base al tipo di ristorante, magari una catena di fast food diversa da uno chef stellato.
Da una parte lo vedo come quasi inevitabile. Come fa un servizio come The Fork a guadagnare oggi?
Sulla prenotazione
ha un fisso, quindi non ha una percentuale in base, quindi teoricamente deve prendere la stessa cifra che tu prenoti dal kebab o che prenoti al cambio di Torino.
Sì, che poi secondo me, adesso non voglio ritornare sul discorso degli app store, però è anche una questione economicamente più stimolante il fatto di avere un fisso, perché se tu prendi una percentuale tu ti stai arrogando del surplus che un'attività riesce a generare grazie al suo prodotto.
Certo.
Quindi, mentre invece è come l'affitto del negozio, tu quel fitto del negozio lo puoi far fruttare 10 se apri un kebabaro, 100 se apri un ristorante stellato, sì. E lì ne vale della tua bravura dal punto di vista imprenditoriale.
Quindi sei nel momento anche tu contrario a quello che dice The Fork, perché The Fork Pay di fatto usa una percentuale, in realtà è fatto alla PayPal maniera, un fisso di una cinquantina di centesimi in più una percentuale che...
Poi è ovvio che finché, come dire, sei il 3%, che per quanto poi da capire se questo 3% si somma ad esempio alle commissioni delle carte di credito, come succede,
cioè, in teoria non dovrebbe essere così, perché di fatto transano loro, quindi
poi è ovvio il 3% è diverso dal 30%
pagherai attraverso l'app, immagino, la stessa app con cui prenoti ti permetterà di fare pagamento o qualcosa del genere, è possibile. Beh, però il discorso che fai tu dell'aumento di valore, di prendere una percentuale e arrogarti qualcosa che non è tuo merito, si può applicare anche agli altri intermediari del pagamento, quindi le tariffe della carta di credito.
Esatto, però una cosa è una tariffa del 3% e una cosa è una tariffa del 30%.
No, ma lascia stare il 30% degli app store, ma la carta di credito, anche la carta di credito generalmente prendono quei valori lì.
E anche
questo, se vogliamo, non ha tanto senso. Che tu trasferisci il mio pagamento di 300 euro al miglior ristorante d'Italia o di 10 euro al kebabaro, alla fine a te la transazione costa uguale, perché tu devi guadagnare di più per il cambio di Torino?
Però, ok, sì, giusto, però pesi diversi, ecco.
Ma perché
più gente che va al kebabaro e meno gente che va al cambio ogni sera, quindi forse anche la quantità, solito discorso, un euro a tante persone o un milione di euro a solo uno, quanto è più facile, eccetera.
Boh, vabbè.
Sì. Okay. In questo caso, sì, in realtà, allora, guardando le descrizioni, più o meno... apparentemente sono cose che sono molto simili alle transazioni di carta di credito, quindi è un qualcosa che non è... chiarissimo. Poi non so se c'è magari qualche gestione dietro, qualche motivazione in più per cui i proprietari dei ristoranti preferiscono usare altri metodi.
Io penso il mio discorso, la mia mezza polemica, era riguardo all'obbligo. Cioè, io sono contrario all'obbligo nel momento in cui tu mi dai un servizio. Se tu mi obblighi, non sei invogliato a essere competitivo, a migliorare. Esattamente come Apple, che ti dà uno store e non è invogliata a migliorare nella sua offerta agli sviluppatori, in quella degli sviluppatori, perché tanto non ha concorrenza. Non ha concorrenza in termini di servizio, non ha concorrenza in termini di prezzo. E la stessa cosa vale per gli intermediari del credito, che siano ForkPay o che siano Visa, eccetera.
Puoi avere più carte di credito.
Avere più carte di credito, i circuiti sono pochi, sono un cartello, eccetera. Quello che mi dà.
E non scegli
molto
la carta di credito in base al ristorante.
Non scegli in base alla parte,
cioè, nel senso, non scegli la carta di credito in base alle tariffe che fa il ristorante, quella che a te interessa per la liquidità del momento.
Mi fanno più paura e mi danno più fastidio i discorsi che senti spesso fare, generalmente che arrivano da gente vicina ai circuiti bancari, per migliorare l'Italia, per risolvere i problemi dell'evasione bisogna invogliare i sistemi di carta di credito, disincentivare il contante e robe del genere. Sì, nel momento in cui di nuovo, me lo fai gratis e allora mi obbliga a usare quello, visto che utilizzo il contante gratis. Se no, stiamo parlando di un obbligo, tu non sei invogliato ad avere un servizio, ma semplicemente vuoi avere dei clienti gratis, indipendentemente dal tipo di servizio.
Il contante potrebbe essere una delle chiavi, scusa Michele, perché qua in realtà si parla di un servizio che The Fork Pay aggiunge on top a tutte quelle che sono le transazioni classiche di carta di credito, bancomat, eccetera, che è la gestione delle mance. Ovvero, grazie a The Fork Pay ti chiede, ti invoglia, e pare che un esperimento abbia portato che un 20% degli utenti abbiano dato una mancia in questo modo, a lasciare un qualcosa di più. È anche vero che la mancia fino ad ora è un qualcosa che invece bypassa completamente i circuiti bancari e probabilmente anche quelli finanziari in generale. Quindi potrebbe essere che lì si va comunque a toccare un qualcosa che è una...
Certo, poi a The Fork conviene perché prende la percentuale anche sulla mancia, che certo, sul contante non prenderebbe. No, quello che volevo, per agganciarmi al discorso che faceva Franco, io mi sono sempre domandato, ok, andiamo verso i pagamenti digitali, che sia per disincentivare... il mail nero, che sia perché siamo nel 2020 ed è molto più comodo portare una carta di credito che un pacco di contanti, ma perché possibile che, e vabbè, una risposta credo purtroppo già di averla, perché non c'è neanche nessun paese nel mondo che ha pensato, ok, io faccio un'infrastruttura statale che va a sostituire il contante, non necessariamente in maniera obbligatoria, anzi spero di no, ma che costruisca un'infrastruttura statale che permette i pagamenti elettronici, quindi praticamente un POS di Stato.
Diamo un suggerimento alla Banca Centrale Europea, che sia quello l'euro digitale.
Certo, quello che intende, che io ho capito con questo euro digitale è proprio quello, una criptomoneta.
E tu hai sperato una moneta gratis.
Fare una roba del genere è come avere tecnologia gratis senza doverla sviluppare, o quasi, in modo da riuscire a sostituire il contante, perché è comodo, è facile ed è economico.
Però devi costruire tutta la filiera, inclusa la tecnologia a valle, che è la carta di credito fisica, che è il POS che tu hai nel negozio.
Ma oggi la carta di credito fisica non esiste. Se le carte di credito fossero...
È questa la carta di credito,
esatto,
oggi.
Esatto, se le carte di credito fossero
inventate... Ancora in Cina.
Se le carte di credito fossero inventate oggi, non avrebbero un cliente.
Certo. Infatti in Cina non ce l'hanno.
Ma oggi, credi che anche in Italia ci siano più persone con la carta di credito che col telefonino?
Io credo, anzi non credo, sono sicuro che in Italia c'è molta più gente che usa il contante, quindi
facciamo il paragone tra carta di credito cellulare. Carta di credito o telefonino, se devi sostituire
carta
il cellulare.
Il problema è che ora da zero oggi, ok.
Il cellulare come moneta richiede una carta di credito, ma se il cellulare come moneta non richiedesse una carta di credito... I vari Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay richiedono di avere una carta di credito collegata dietro, ma se non ci fosse questo obbligo e fosse qualcosa indipendente...
In realtà no, perché ci sono le carte virtuali, perché Apple ha creato la sua carta di credito che non esiste, poi se vuoi te la mandano la schedina eccetera, ma non è più cosa, per cui è una carta di credito per modo di dire, in realtà è Apple Pay senza una carta di credito dietro. C'ha il credito, non la carta, nel senso ti fa credito, tu paghi alla fine del mese, ma poi il concetto della carta di credito è oramai completamente smaterializzato. Vabbè, vedremo. Non per obblighi, per favore, ma perché il servizio è migliore.
Certo.
Ma perché il servizio
certo
è migliore. Se volete invogliare la gente a usare i sistemi digitali perché sono tracciabili, rendeteli economici, facili, convenienti. Se no, non esiste. Il concetto della guerra al nero è una palla micidiale.
Non è la soluzione. Non è una soluzione definitiva, ma è una parte della soluzione.
Ma perché è una parte della soluzione? Il nero è proprio l'alternativa. Cioè, nel momento in cui nel momento in cui tu fissi prezzi, imponi un utilizzo, eccetera, di qualsiasi merce, tu favorisci la nascita di un mercato nero. E il mercato nero del denaro qual è? Il contante. È semplicissimo. Cioè,
sì, ho capito, però nel momento ad esempio in India qualche anno fa, da un giorno all'altro, quelle sono le attività forti. Qualche anno fa in India, da un giorno all'altro letteralmente, gli indiani una mattina si sono svegliati e hanno saputo che la banconota da 500 rupie, che è la banconota più in circolazione, era carta straccia. Perché? Perché il governo, l'India è un paese che ha ancora più nero e corruzione di quante ne abbia l'Italia, la gente aveva i pacchi di banconote da 500 rupie che non potevano, forse era da 1000, non mi ricordo, aveva una delle due, che non potevano più portare, ovviamente non li puoi portare in banca perché vai in banca col carrello a depositare un pacco di soldi avuto in nero, avuto tramite corruzione, lo porti su un circuito 100% tracciabile. Quelli sono gli estremi che vanno contro e nel principio di cui parli tu.
Sì.
Ma incentivare il pagamento con i pagamenti elettronici a me sembra una parte della risoluzione del problema, che non va nella direzione liberticida di non permettere più la circolazione del contante.
Certo,
l'insegnamento di Michele quindi è quello di avere banconote di tagli diversi quando le metti sotto
esatto,
materasso.
Di diversificare il rischio.
Non sono convinto della soluzione, cioè, capisco quello che intendi, ma non sono convinto, cioè, non capisco perché se tu incentivi il contante disincentivi il contante, mettiamo, non lo so, adesso fanno la lotteria per lo scontrino, no? Ah, incentivo a utilizzare lo scontrino e gli faccio la lotteria.
Quella.
Oppure, se tu paghi con lo scontrino il caffè invece di un euro, lo Stato ti dà 10 centesimi, per cui lo paghi 90 centesimi. Benissimo. Ma nel momento in cui il barista ti fa quel caffè da un euro e lui scontrina, paga il 35% di IRPEF. Per cui se lui te lo sconta al 20%, ci guadagna lui e ci guadagni tu. Il contante, da quel punto di vista lì, finché la tassazione a quei livelli lì, vince sempre. Non puoi incentivare il pagamento elettronico come alternativa al contante semplicemente per convenienza economica. Finché il contante è gravato, il problema del nero è quello che gira per non pagare le tasse. Lo incentivi nel momento in cui è enormemente più facile, nel momento in cui chi spende può detrarre la spesa interamente.
Ma lì giochi anche sulla convenienza, perché se domani deve venire il tecnico a ripararmi qualcosa in casa e il tecnico mi dice ti faccio 50 in fattura o 70 senza fattura, sinceramente io pago comunque, preferisco, a parte per una questione etica, preferisco pagare i 70 con carta, perché sono 15 anni che non ho 70 euro in contanti in tasca, perché tutto il resto, dal caffè a un euro la mattina, lo pago con la carta di credito. Quindi diventa una questione di estrema convenienza dell'uso del pagamento elettronico.
Di comodità e di etica lo capisco, ma non di convenienza per chi oggi ha dei comportamenti che sono illegali e immorali. Quelli continueranno ad averli, anche se tu incentivi perché ti do 5 centesimi ogni volta che prendi un caffè.
Certo, è ovvio che non ti risolve il problema, però è una spinta nella direzione giusta, secondo me.
Va bene. Mi sembra una spinta. Mi sembra che servirebbero delle spinte diverse, che sia inefficace. Il mio discorso era semplicemente quello.
È ovvio, se non metti in galera la gente che evade poi l'IVA, e finisci che l'Italia evade il 25% dell'IVA di tutta l'Europa.
Certo. Ma vabbè, qui poi entriamo in dei problemi enormemente più complessi. 2 minuti per ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Cos'è Squarespace? Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità per creare siti internet. Squarespace è facile da utilizzare, non dovete installare plugin, cercare roba in giro, perché è tutto integrato. Le funzionalità si aggiungono trascinando i vari moduli dal pannello dentro alle vostre pagine che vedete lì davanti, esattamente come compariranno ai vostri visitatori. E ci sono componenti per ogni tipo di elemento da mettere sul sito: immagini, gallerie, portfolio, player audio, mappe, video, tutto quello che volete, e posizionate tutto con un click del mouse. Dopodiché ve ne dimenticate, al di là di aggiornare i contenuti, tutto il resto, la manutenzione, fully managed, che vuol dire che lo staff di Squarespace se ne occupa per voi. Fanno attenzione ai pirati, fanno gli aggiornamenti del sistema operativo, del back-end, vanno a cercare i bug e li fixano, fanno tutta l'attività che normalmente ci troviamo sulle spalle quando ci creiamo e ci gestiamo un sito da soli. E beh, Squarespace tutto quel lavoro se lo fa. E quando hai l'emergenza e contemporaneamente devi pensare al tuo lavoro, e beh, avere un servizio che, chi se ne frega, ci pensano loro, solitamente in pochi minuti risolvono tutto, anzi risolvono il problema ancora prima che io lo veda, e beh, tanto di guadagnato. Ci sono strumenti poi per realizzare all'interno di Squarespace negozi online completi, per cui carrello, carta di credito, inventario, ordini, spedizioni, tutto quanto integrato con la solita facilità a cui ci ha abituato Squarespace, e poi supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a disposizione sia per gli utenti il trial gratuita, sia per utenti paganti, e che risponde 24 su 24, 7 giorni su 7, da un ufficio di Squarespace, per cui non è un call center in giro per il mondo. Il tizio che vi risponde lavora nell'ufficio a fianco a quello che è lì attaccato al computer a sviluppare e a fissare i bug di Squarespace, per cui se ha un problema ve lo risolve. Se dovete solo sapere come funziona una cosa, ve la spiegano senza tanti problemi, senza tante cerimonie. Anche la funzione più semplice sono lì per spiegarvela. Se avete un problema complessissimo, loro hanno lo sviluppatore lì a fianco e vanno a chiedere e vi risolvono il problema. Provatelo gratis, non vi serve la carta di credito, neanche contanti però. Andate su squarespace.com/digitalia e fate un mese assolutamente gratis. Se poi vi piace, e beh, ricordatevi di mettere il codice coupon riservato ai digitaliani. Il codice coupon è Digitalia e vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Il nostro Zuckerberg ha visto The Social Dilemma e se l'è presa.
Ha pubblicato. Ci è rimasto male, non sappiamo perché.
Ha deciso di scrivere un pamphlet, come si faceva.
Un pamphlet.
Un pamphlet, come si faceva.
È un intellettuale di francese del 1800.
Esatto, e che in realtà, vabbè, è un PDF di 2 pagine in cui, come dire, tesi per tesi, prova a scardinare.
Un PDF, direi.
Come?
Un PDF. Non in PDF,
le PDF.
Le pamphlet.
Esatto.
Perfetto il titolo. E in cui appunto lui probabilmente prova a scardinare, per me prova un po' a girare la frittata, soprattutto su alcuni punti che sono quelli di cui si più discute su quello che è il social dilemma, quindi il documentario di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Ad esempio, la prima, lui dice l'addiction, Facebook costruisce i suoi prodotti per creare valore e non per essere addictive, però è esattamente... Esatto, a parte il valore per chi, ma no, per tutta la community di investitori. Come dire, è lo stesso discorso secondo me degli algoritmi di primi, ti stai concentrando forse sull'aspetto sbagliato, perché sì, ok, vuoi costruire valore, ma valore per chi? Zuckerberg parla di valore per la persona che legge la timeline, e ad esempio fa un, non mi ricordo se su questo, sì, fa su questo, ad esempio su questo, su fa un esempio. Un po' di tempo fa Facebook ha cambiato l'algoritmo e ha deprioritizzato i video virali per aumentare gli altri tipi di contenuti, e questo ha portato a una decrescita di 50 milioni di ore al giorno di tempo speso livello mondo su Facebook. E rispondo io, è grazie al CA, perché tu su un video virale di 2 minuti vuol dire tenere ferma la persona a guardare un video per 2 minuti in cui tu Zuckerberg non stai facendo soldi.
Mentre se è una GIF da 10 secondi ne,
esatto,
vedi.
E lui tu ne vedi 100, ogni 100 ci saranno 10 pubblicità. È certo che stai aumentando il valore, ma non è per i tuoi utenti, ma per i tuoi investitori.
Io sono convinto che lui pensi che le pubblicità mirate, ma non solo lui, un po' tutta quel lato da California, le pubblicità mirate, quindi il prodotto che tanto desideravo, sia un valore aggiunto per me.
Sì, per esatto, cui... loro ti stanno facendo un favore, loro stanno
a dirti,
salvando,
guarda,
il mondo.
Io quel pettine per sopracciglia di mucca che tanto cercavi.
Cioè. Ma perché tu sai che
chi può non desiderare un pettine per sopracciglia di mucca?
Vedi?
Certo.
Io ne ho 2 a casa, se volete ve ne do uno.
Oppure andiamo avanti, punto numero 2, you are not the product. Facebook viene finanziata dall'advertisement, così può rimanere gratis.
Anche Mantellini ha detto che you are not the product, ci ha rotto
esatto.
La ciolla. Però.
E cosa vende la pubblicità? L'attenzione delle persone, di che persone? Di quelle che guardano i video?
Di quelle
di
che comprano i pettini di mucca.
Quindi che è il prodotto?
Il cerchio va avanti, sono 7.
I 7 nani e i 7 re di roba,
esatto, le sette note e così via, che in cui prova appunto a scardinare il social dilemma, secondo me portando nient'altro che ulteriori punti a suo sostegno.
A volte un buon silenzio è la risposta migliore, non credo.
Ma infatti
che...
è strano, secondo me.
Ma perché ha fatto il PDF?
Perché voleva che non lo leggesse nessuno, probabilmente.
Certo. Poteva criptarlo già che c'era. C'è la chiave nascosta in un ufficio, in un sotterraneo.
Meraviglioso il punto 4. Facebook ha fatto dei miglioramenti in tutta la compagnia per proteggere la privacy delle persone. Cioè, era un colabrodo, sì. Adesso è un colabrodo, ma un pochino meglio.
Abbiamo fatto un buco. Cioè,
perché secondo me va letto tutto il documento. Adesso ve lo lasciamo, magari ve lo linkiamo nelle note dell'episodio su sito digitalia.fm. Ma va letto con questa ottica, secondo me.
Sì, tutti cercate... i punti finali, gli ultimi 3-4, è esattamente quello che stai dicendo tu. Prima faceva schifo, adesso forse abbiamo messo qualche...
Disinformazione punto 7. Stiamo lottando. Le fake news, la disinformazione e il contenuto che danneggia sul nostro global network. Quindi c'è questo contenuto, non hai detto che non c'è, e stai cercando di lottarlo con esiti, esatto. Insomma, discutibili.
Vabbè, è così.
Grazie Marchetto, ci hai fatto ridere anche oggi.
Vabbè, ci ha dato un po' di contenuto, qualcosa di cui parlare, ma non abbiamo finito di parlare di social network, perché c'è un articolo che a me sembra un po' vago, Francesco, l'hai messo tu, io non so se l'hai messo con tono polemico.
Prenditi la
cosa,
responsabilità.
Eccetera, sul Corriere, che dice fuga dai social, nell'anno del lockdown un giovane su 4 fino a maggio ha cancellato l'account.
Ma allora, c'è questo articolo che effettivamente mi ha colpito, si parla della generazione Z, quindi proprio dei giovanissimi. E anzi, qua dicono, lo chiamano i genzers. Questo, ho scoperto oggi l'essenza di questa parola.
Anch'io quando ho letto l'articolo.
Esatto. E c'è coloro che sono nati dopo la seconda metà degli anni 90, quindi completamente digitali, diciamolo, i nativi digitali. E
i nativi in questo digitali periodo ha rotto la ciolla di più che il world product. Ok, diciamolo. Ok.
I prodotti digitali, li chiamiamo così. E nel periodo, nell'ultimo anno, quindi da maggio 2019 a maggio 2020, sono stati ridotti il numero di account, soprattutto su Instagram e Facebook. Terza posizione di questi abbandoni è TikTok, poi seguono Twitter e LinkedIn. Il fatto che i ventenni avessero già LinkedIn e siano andati a chiuderlo è una cosa che in realtà mi stupisce parecchio. E così come Twitter, che ormai è tendente a livello MySpace, insomma, ogni tanto ha momenti di ripresa, ma sicuramente
più Tumblr, non so se... come poi vabbè, ogni sito sì. C'è la sua timeline,
esatto, però. Però insomma, sembra esserci questa fuga, detta così,
ma affidabilità di questo,
no, allora, ok, ammettiamo che i numeri siano corretti, perché su quello non ho armi per dire che non siano.
È una società, scusa, è basato su una società di ricerca, da un report di una società di ricerca, se non ricordo male, giapponese o qualcosa.
Dentsu
Aegis
Network, sì.
Una roba.
Ma allora, partendo da questi dati, perfetto, quindi questi giovani non stanno più, fra i 18 e i 24 anni, non stanno più usando i cellulari e i sistemi online, soprattutto in un periodo di lockdown, o sono passati a qualcos'altro in cui noi non siamo ancora riusciti ad avere evidenza?
YouPorn.
Fortnite.
Esatto, pensavo più a Fortnite in questo momento, però la domanda secondo me è lecita, ok? Hanno abbandonato Instagram e Facebook, non vuol dire che abbiano chiuso la loro esigenza di social, anzi, probabilmente quella è anche aumentata in questo periodo.
Infatti io la prima domanda che mi sono fatto leggendo l'articolo è: come è possibile che tanta gente abbia capito come si cancella un account su
Facebook?
Ecco,
la vaccata più grossa è quella. Io non conosco nessuno... nella mia immagine un genzer che non gliene frega più niente dell'account, semplicemente smette di usarlo, non va a cancellare, esatto, l'account su Facebook o l'account su Twitter o su Instagram o robe del genere.
E quindi già là mi puzzava un po' di approssimazione molto. Punto di vista secondo metodologico.
Me, secondo voi avete mai cancellato degli account?
No, perché...
In generale.
No,
io
messo.
Sì, io ogni tanto ho lo sport di andare a vedere nel mio One Password quelli che sono i siti che non uso da più tempo e vado a cercare come cancellarmi. L'altro giorno sono andato via da Pinterest, che non ho mai usato, mi sono iscritto, mai usato.
Pinterest comodissimo, quando ho ristrutturato casa fighissimo, per raccogliere idee per mobili, per ristrutturare la casa e scambiarlo con l'architetto e robe del genere, per quello comodissimo, è vero, da quando ho finito di ristrutturare casa non l'ho mai più aperto. però non ho mai più aperto, lo lascio lì, non vado a chiuderlo, non me ne frega niente di chiuderlo. Il giorno che ristrutturerò un'altra casa, anzi, apro una cartella nuova su Pinterest e anzi vado a prendermi le idee della cartella vecchia. A me sa che hanno preso dei numeri e hanno interpretato quello che volevano interpretare, come succede spesso a queste società di marketing.
Sì, il report purtroppo era dietro paywall, quindi non si poteva leggere.
Penso che la maggior parte degli account cancellati oggi su Facebook e su Twitter siano quelli che pescano account farlocchi o che fanno parte di bot o di swarm, robe del genere. Poi non ne parliamo adesso in periodo preelettorale, per cui se hanno semplicemente guardato i numeri, poi dove hanno preso i numeri, hanno detto: Zuckerberg, ci dici ogni giorno quanta gente si iscrive o si disiscrive? Perché non è un numero pubblico, una roba del genere. Non lo so, mi puzza molto. Credo che ogni tanto vengano esatto. fuori delle cose che hanno. Che non
no, poi questi sono anche il tipico. Questo è il tipico report fatto come ad hoc, come clickbait già di suo, per portare un po' di a parlare un po' della società di ricerca di suo, che poi viene il doppio clickbait concarpiato poi fatto dal Corriere di turno, che cerca di prendere qualche click sui social e cerca di, come dire, estrarne degli insight che probabilmente sono un po' flebili.
Quindi ci siamo cascati con tutti i piedi.
Ci sei, sei tu che l'hai infatti Franco ha fatto la premessa, è colpa tua.
Assolutamente colpa tua. Uluru, sapete cos'è Uluru? Uluru è quella
non
che
non è l'Ayers Rock,
è quella che noi abbiamo sempre chiamato Ayers Rock. Oggi non bisogna chiamarla Ayers Rock perché è giusto rispettare i nativi Uluru, che la chiamano così.
I nativi digitali.
No, i nativi aborigeni
analogici di così.
Sono i più analogici che esistono, ma è giusto rispettarli, come fanno i francesi quando vengono in Italia, che non ci chiamano Solerio e Facconie di Maio, ci mancherebbe altro, ma usano propriamente il nostro nome. E nella stessa maniera non le chiamano. Ma questo non è il problema. Il problema è che Ayers Rock è un posto magnifico. È una cosa pazzesca. Sembra una roccia piantata lì in mezzo a un deserto. E di fatto la è, perché sono andato a studiare un po' su Wikipedia. Praticamente Ayers Rock, che è questa roccia che si eleva per 400 metri sopra a questa spianata, in realtà sottoterra continua per 7 chilometri, una roba allucinante, è proprio
un iceberg,
come un sasso piantato lì, ed è bellissima perché a seconda, nei vari momenti della giornata continua a cambiare colore, è un vero spettacolo della natura. È un luogo di turismo abituale, è uno dei posti da visitare in Australia. Da qualche anno, da due anni, è vietato scalarlo, perché prima ci andavano proprio sopra, c'era una ringhiera, un marcorrente per aiutarsi, perché è una salita anche impegnativa. E
anche perché è dritta praticamente.
Beh, ci sono delle parti che sono un po' più aggredibili e delle pareti un po' più verticali. Uh-huh. Per gli aborigeni è un luogo sacro. E per questo, per non violarlo, perché il turismo di massa non è che sta proprio bene con un luogo di culto o comunque un luogo sacro, è stato chiesto e ottenuto un paio d'anni fa che si vietasse la risalita. Quindi puoi andarci davanti, puoi godertelo, puoi farci il picnic davanti, puoi vederlo che cambia colore 10 volte nel corso della giornata, tutto bellissimo, ma non ci puoi più salire. È tutto bene. Da quest'anno, da adesso fondamentalmente, non puoi neanche più visitarlo con Google Street View, perché su Google Street View era possibile, come è possibile per tanti sentieri ad esempio delle nostre Alpi, fare un'escursione virtuale, esattamente come si fa nelle strade delle nostre città. E però a quanto pare gli indigeni hanno chiesto, siccome è un luogo sacro, che non è giusto che ci si vada neanche virtualmente, e Google ha pensato bene di dire: giustissimo, togliamo a 7 miliardi di esseri umani la possibilità di visitare questa cosa senza andarci lì. Mi piace la cosa? A me fa un po' storcere il naso.
Beh, io lo trovo corretto, nel senso che parliamo spesso dei sentimenti delle persone. Se c'è qualcuno che crede e non parliamo di un singolo qua, ma di una popolazione, che sul suo territorio ci sia qualcosa giudicato così importante, così sacro da non poter essere calpestato da altre persone che ci salgano sopra, perché il salirci digitalmente, virtualmente o con le scarpe ai piedi cambia poco da questo punto di vista. Cioè dimostra come le nostre azioni digitali siano uguali a quelle analogiche, a quelle fisiche.
Quindi è giusto che una piccola parte dell'umanità si appropri, che vieti agli altri di vedere, anche non in presenza, le foto, le immagini di un luogo, perché loro ci abitano vicino.
Sì, Franco, perché non è una questione di essere foto o di essere dal vero, però se tu sei un aborigeno e hai una determinata cultura, per te probabilmente è allo stesso modo importante sia la questione da remoto e non in presenza, sia la questione in presenza. Come ha detto, secondo me Franza ha usato le parole giuste, non credo che 7 miliardi abbiano fatto il percorso su Street View, e quindi, come dire, le persone interessate a questa eliminazione credo sia una fetta molto, molto minore dei 7 miliardi di cui parlavi.
No, ma
secondo me non
ai 7 miliardi, ci vanno.
Ai 7 miliardi io credo che vada più che bene il fatto di poterla vedere da lontano. Non capisco qua sinceramente quale sia il problema.
Niente.
Sì, c'è questa cosa per cui l'unione dell'esperienza digitale sembra essere un qualcosa che ci permetta, quindi possiamo arrivare veramente dovunque, anche in posti in cui non dovremmo. Forse questo è il
ma
dilemma.
Io penso che il digitale dovrebbe invece essere utilizzato proprio per quello, proprio per non dissacrare, proprio per non rovinare, proprio per per evitare di consumare.
Beh, rovinare e dissacrare però sono due cose diverse.
Esatto, corretto.
Ma scusa, cioè
salire sull'Everest.
Domani, io ho l'impressione che certe volte le altre religioni, specialmente quelle delle minoranze minoritarie, ci suscitino una sorta di complesso del buon samaritano, e che ci portino a fare delle scelte che sono assolutamente irrazionali. Se domani,
ma se te l'ha chiesto loro,
se domani, Papa Francesco. Se domani Papa Francesco dice la Cappella Sistina è un luogo sacro, non ci entra più nessuno, e il soffitto dipinto al Michelangelo non lo vede più nessuno neanche in fotografia, sparisce dalla faccia della terra, voi siete contenti? Siete d'accordo?
È giusto così, perché letteralmente il Papa è il proprietario della Cappella Sistina,
okay,
e lui interpreta, è una religione, lui interpreta il volere divino.
Per cui secondo voi il concetto di patrimonio dell'umanità è una cosa che non ha nessun senso, cioè il fatto che una persona, un singolo privato, possa appropriarsi completamente di un'opera della natura o dell'intelletto o dell'ingegno o della, in maniera così arbitraria ed esclusiva, adducendo che c'è una fata nel cielo che ha detto che lui ha diritto a possedere qualcosa lì, per voi va bene?
Dal mio ateismo più spinto, sì, ti dico, okay, che va bene.
Io ho l'idea esattamente opposta. Io penso che ci sono certe cose che nessuno si può appropriare, e penso che ci sono che la cosa che chi ha detto a tutto il mondo che fa qualche cosa o che si può appropriare di terre o dell'anima delle persone o delle volontà o di beni per mandato divino ha fatto un po' troppi danni negli ultimi millenni su questo pianeta. E tutto il rispetto del mondo per chi crede, per chi ha una spiritualità, io ho la mia, anche piuttosto spiccata, eccetera. Ma smettiamola di permettere di associare possessi materiali e il controllo su cose materiali che dovrebbero essere per tutti in nome di qualcuno che sta nel cielo. Perché? Benissimo, non andiamo là sopra perché lo roviniamo per motivi religiosi, naturalistici, tutto quello che vogliamo. Ma guardare una fotografia fa lo stesso male che guardare una fotografia della Cappella Sistina.
Beh, però aspetta, qua stiamo ponendo in generale qualsiasi fotografia, poi anche a quella che è l'esperienza di Google Maps e di Wall Street View. Cioè non sono venuti gli aborigeni in casa mia a strapparmi le pagine dell'enciclopedia qua dietro, quindi le foto me ne posso ancora vedere, probabilmente ce ne sono ancora e ne esisteranno sempre. Quella che è stata eliminata in questo momento è un'esperienza di visita che anzi Google costruisce proprio come esperienza reale, realistica, e probabilmente è questo che deve essere vissuto con rispetto.
È stata costruita da foto di amatori che negli anni sono andati lì, hanno fatto una foto per sé, e poi Google ha raccolto tutte queste foto e ha costruito lo Street View. Va bene. Non c'è nessun problema a pensarla in maniera diametralmente opposta su digitale, per carità. Io ho espresso.
Tranquillo, non ti devi giustificare, lo so.
No, non mi sto giustificando, sto solo spiegando che non è mia intenzione trovare un punto d'incontro su queste due cose. Siamo
figurati, neanche noi e neanche quella degli aborigeni australiani, credo.
Decisamente la vediamo in maniera diametralmente opposta su questa, come su tanti altri argomenti, ma credo che sia il bello anche della cosa. Credo che la vediamo invece in maniera abbastanza univoca sulla necessità del supporto dei nostri produttori esecutivi.
Nota per Franco, leggi Slack.
Olà.
Dopo i produttori esecutivi leggiamo Slack. I produttori esecutivi sono i nostri digitaliani, siete voi ragazzi che ci ascoltate, ragazzi, giovani, bambini, adulti, anziani, tutti quanti. Se ascoltate Digitalia potete ascoltarla con due modalità tra virgolette diverse: la trial gratuita le prime volte che l'assaggiate, oppure da abitudinari. La trial è gratuita, l'ho già detto, è gratuita, è una trial gratuita, è gratuita. Ascoltare abitudinari prevede un obolo. L'obolo è un contributo, è diventare produttori esecutivi, e non è obbligatorio in termini di quantità, potete donare quello che volete, non è obbligatorio in termini di periodicità, lo fate ogni quanto volete, ma è obbligatorio in termini morali. Qui c'è della gente che lavora, non è che si mette davanti a una telecamera o a un microfono ogni tanto, così tanto per fare, e spara due cacchiate. C'è un lavoro metodico, un appuntamento, il fatto di essere qui tutti i lunedì da 10 anni a questa parte non è una cosa qualsiasi, il fatto di studiare le notizie, di confrontarsi, di sopportarci a vicenda tutti i lunedì, e ragazzi, sono cose che c'è un lavoro, è una specie di lavoro. Non prevediamo e chiediamo di diventare ricchi, ma almeno di avere un minimo di ritorno, anche per pagare le spese che non sono poche, lo chiediamo. Ha sempre funzionato per 10, quasi 11 anni, vi chiediamo di continuare a farlo funzionare. In cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo in puntata e per iscritto nel nostro episodio. Francesco, vuoi prendere tutto?
Oggi?
Guarda, io volentieri mi preparo, metto tu leggi Slack e inizio a pensare a come fare.
Per chi ci ascoltava, quando prima Francesco ha detto a Franco guarda su Slack, e Franco ha detto sì ma dopo. I produttori,
perché esatto. Manca la lista,
perché manca il PDF con i produttori. E allora, quindi adesso sta scartabellando, lo sta cercando.
Il PDF con i produttori arriva subito, ma a questo punto lo leggo io. Cosa faccio? Ve lo mando come volete. Su Slack, devo aprire Slack.
No, vai, fai tutto, canta, suona.
Allora, intanto iniziamo a ringraziare. Ve lo mando così, intanto che lo scaricate, poi mi prendete il coso. Manuel Zavatta e Davide Tinti sono nostri perpetual executive producer insieme a Marco Pasqualotto. Ogni puntata ci mandano puntualissimi 1 euro. Alessandro G ci manda 2,17 euro. Massimo Mauriello e Saverio Gramagnola 1 euro. Mauro Martelli 2 euro, come anche Matteo Masconale. Jürgen Emini 3 euro di donazione singola, come anche Alberto S. E poi 3 euro tutti i mesi, i nostri donatori ricorrenti: Matteo Rosina, Ivan Anselmi, Enrico Bertoli, Riccardo Perunzini, Danny Manzini, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Andrea Gelmini, Michele, Diego Venturini, Lea Lamagno, Michele Olivieri, Cristian Peretto, Mario Cervai, Davide Fogliarini, Antonio Turdo, Alex Ordiner, Federico Bruno, Simone Pignati, Danilo Sia, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Daniele Barbieri. Michele,
grazie,
c'hai il PDF,
grazie a tutti
tu.
Quanti.
Oddio, sì, ce l'avevo. Ok, però tu sei arrivato
Piero
a Daniele
Alberto
Barbieri,
Mazzo,
giusto?
4 euro.
Per Alberto,
sì.
Ma ok. Continuiamo con la donazione singola di Antonio Russo di 5
euro. E ti perdi
euro,
il messaggio
grazie,
di Piero.
Ragazzi,
che ci scrive: purtroppo sono ancora nella fascia protetta, ma finché posso contribuisco volentieri. Grandi ragazzi, aggiungiamo noi grande
grazie,
Piero.
Piero Alberto, grazie.
Grandi produttori.
Allora, continuo con le donazioni ricorrenti da 5 euro al mese, che sono Adriano Guarino, Ivan Vannicelli, Mauro Schiavon, Riccardo Done, Stefano Augusto Innocenti, Marco Francesco, Mauro Zambianchi, Simone Zanotti, Matteo Molinari, Michele Coiro, Movida S.A., Cristian Amarca, giusto, adesso sappiamo, non possiamo confonderci,
Amarca,
Paolo Burda, Antonio Naia. E le donazioni da 5 euro, da 10 euro al mese, i grandi produttori questa settimana sono Andrea Giovacchini, Maurizio Galluzzo, tre trattini, sempre grande, presente, e Alessio Papini.
Grazie a tutti.
Grazie di cuore.
Donazioni singole, fuochi d'artificio con Paolo C. che ci dona 22 euro.
Mitico, grazie Paolo.
probabilmente voleva prendere il titolo di lead executive producer, ma questa settimana, ci dispiace Paolo, ma lo prende Francesco Pezzino, che ci fa una donazione singola da 60 euro con un messaggio: quando sarò pronto con la piattaforma vi chiederò anche di sponsorizzare una trasmissione, complimenti, spero di rivedervi alla per i podcast del festival del podcasting, complimenti. Infovisus, lo sto vedendo in bassa quindi spero di non sbagliare,
infovisus.it è una piattaforma per non vedenti, come il nostro Francesco Pezzino è molto attivo, l'abbiamo conosciuto al festival podcasting.
Sì. Yes. È molto ciao attivo. Mamma, aggiunge anche ciao mamma.
Ciao Francesco, ciao Francesco. Grazie di cuore, grazie a tutti i produttori esecutivi. Digitalia.fm, ci sono tutti i metodi di pagamento, Satispay, PayPal, Bitcoin, bonifico bancario. Dateci una mano, noi siamo qui sempre a lavorare per voi. Slack mi ha mandato, due secondi prima che tu mi dicessi guarda Slack, la notifica del messaggio che invece probabilmente è partito un po' di tempo fa, quello relativo al poster qua dietro, quindi è il tu invece volevi attirare la mia attenzione sulla tua domanda di Slack del foglio dei produttori esecutivi, è di là,
esatto.
È di lì che è capitato la cosa. Qualcuno ha già fatto i complimenti al poster dietro Franco Soleri, quello lì è il poster, è arrivato questa settimana, dovevamo arredare. Allora,
non diciamo che poster è, perché così per quelli che ci ascoltano in podcasting non devo. Io so che tu hai le preferenze.
È il poster di Lost con Darth Vader sull'Enterprise.
Esatto, che fa che la forza sia con te.
Ragazzi, no, ma che cacchio state dicendo?
Vabbè. Un po' di mashup
su YouTube a imperitura memoria, cioè tanto rimarrà finché non si stacca il biadesivo, quel poster resta lì, poi
ma poi arriva CBG Spender a staccartelo, tanto
certamente, no, qui poi mi si impuzza la stanza, per carità.
Allora, voi ti fate lo Steven Age,
lo Stevenaggio.
E lo Stevenaggio, chi è lo Stevenaggio? Lo Steven Age,
ma che nome è Steven Age?
È una grandissima squadra di calcio,
Steven di ottava Age divisione, ma è il nome di una città, Steven Age, ma è un nome stranissimo, è un vabbè, Steven Age, cioè un mezzo, è come fosse Francescaggio. Eh sì, cioè
e magari è tipo Francescopoli.
Io sì, vabbè. Steven
andiamo
Age.
Tutti questa la prossima estate in vacanza Steven Age a vedere una partita dello Steven Age Football Club, che
è la squadra più utilizzata dentro a FIFA, PES.
Esatto, FIFA, perché FIFA, nonostante militi nella seconda lega, quindi la quarta divisione praticamente, sicuramente non una delle squadre principali,
come fosse,
ecco,
la C2 italiana,
e fra l'altro anche mi dicono sullo scarsino andante, sempre in zona retrocessione, quindi
vabbè, un underdog, però, è il fascino dell'underdog,
però hanno avuto la sponsorizzazione nel mondo reale da parte di Burger King. Voi direte, ma perché un marchio così grosso va mondiale, va a sponsorizzare una squadra di ultima, di quarta divisione inglese? Perché chiaramente le sponsorizzazioni nel mondo reale vengono riproposte fedelissimamente all'interno di FIFA, il gioco di calcio, quindi chiunque si mette a giocare con questa squadra vede comunque il marchio di Burger King, che ha lanciato una campagna social, fai vedere i gol che fai acquistando i migliori giocatori del mondo con questi giochi virtuali e alla fine vinci un hamburger.
È pazzesco perché ci sono una marea di video adesso in giro su YouTube e compagnia, dove non solo vedi la maglglia di Burger King utilizzata per fare i gol più pazzeschi, ma vedi gol fatti da
Messi, Ronaldo, Neymar.
esatto, da Neymar,
Solerio, guarda, sono tutti lì che segnano.
Esatto, e ovviamente non può, tutta questa gente qui, la cui immagine costa delle cose senza senso, hanno firmato e certamente non si aspettavano che la loro immagine fosse associata a dei video in cui loro fanno gol per lo Steven Age.
Esatto, con un investimento di Burger King stimato intorno alle 50.000 sterline. Proprio...
cioè potremmo farlo, facciamo la pubblicità digitale. Prendi la squadra ancora più scarsa di Steven Age, gli diamo un decimo di quella cifra lì e vediamo quanti gol fa Ronaldo per Digitalia. Grandi. Vabbè, ma uno che ha avuto un'idea così, un pubblicitario che ha avuto un'idea così, cosa succede? Diventa famoso? Diventa ricco? Ne va a parlare ai congressi per pubblicitare per il resto della sua vita?
Quello sicuramente. Poi vabbè, c'è anche qualche premio, almeno quando si facevano queste cose ci sono anche i premi per le campagne più creative. In generale probabilmente avrai tanti più clienti rispetto a prima.
Va bene, complimenti, e complimenti allo Steven Edge, perché anche lo Steven Edge così è diventato famoso in tutto il mondo. D'ora in avanti teniamo tutti per lo Steven Edge. A fine campionato vogliamo sapere quanto ha finito lo Steven Edge. Perché tutto questo
si sono salvati l'anno scorso all'ultimo minuto della retrocessione, ma ce l'hanno fatta insomma.
Con gol di Ronaldo.
Esatto.
Sì, ma il cugino di terzo grado, però
Antonio Ronaldo.
Va bene, con cosa continuiamo? Queste sono un po' meno, vediamo. Apple Watch, il monitor cardiaco dell'Apple Watch manda troppe persone dal medico. Cosa è successo?
Allora, non è l'Apple Watch che fa male e quindi ti causa il motivo di andare dal medico. Semplicemente c'ha questo sistema di controllo costante delle pulsazioni, eccetera, che ti segnala se c'è qualche irregolarità. Il problema è che...
Teoricamente solo la fibrillazione atriale.
Cioè, sì, cioè, infatti non... Francesco ce l'aveva proprio sulla punta della lingua, la fibrillazione atriale.
Facciamo fatto una pippa alla presentazione di quell'orologio lì, ai fib di qua, ai fib di là, non vi ricordate?
Mm-hmm. Sì.
Non siete attenti.
Esatto, io stavo guardando che aveva il cinturino colorato, ma insomma... e la fibrillazione atriale, chiaramente. E il morale, insomma, chiaramente sono dati che per vari motivi, sia per momenti magari di segnale corrotto che arriva, oppure invece magari perché non c'è un singolo evento, scatenano una notifica. Quindi una persona che magari non ha nessun problema serio si reca in ospedale, questo aggiungendo costi alla sanità, dove questi sono costi di sanità, facendo perdere tempo ai medici e in molti casi quindi creando dei falsi allarmi, creando magari anche delle preoccupazioni.
Apple in che paese viene sviluppato? L'Apple Watch in America.
Come la sanità?
Come funziona la sanità negli Stati Uniti?
Gratis? No. No.
Bella questa.
Ok, quindi quel discorso della sanità che è troppo ingolfata, dei medici, che il tempo dei medici è impegnato, che potrebbe fare...
Quindi dici che c'è un tastino che dice oggi non ho pazienti, schiacci, la gente inizia a ricevere...
Però... Ah, perché quello è uno dei tier dell'abbonamento Apple One. Se sei la versione speciale medico che ti garantisce
esatto, tutti quelli che passano lì vicino a quel cardiologo lì c'hanno l'orologio che bippa.
Sì, il punto è che è detto, è scritto in piccolo sotto ogni comunicazione, è stato detto durante la presentazione, però il punto è che poi l'Apple Watch non è un dispositivo medico che può essere equiparato.
Però... Michele, ma non è, se adesso qualcuno ti venisse a dire guarda che potresti avere una fibrillazione atriale, tu non andresti a fare un giro al cardiologo?
Così. È un
corretto? Certo, ma non è
anche se
è
tuo cugino che te lo dice?
Non è un problema dell'Apple Watch, non è un problema dell'Apple Watch, è un problema della nostra attuale situazione tecnologica in ambito diagnostico e semi-preventivo, diciamo di prevenzione secondaria o in qualche modo primaria. E il fatto è di conoscere dei fattori di rischio e delle condizioni che possono essere l'orologino che vede un qualche cosa di strano su una specie di elettrocardiogramma bipolare o semplicemente che vedi qualche cosa sugli esami del sangue, perché è lo stesso motivo per cui fai il PSA a 1 miliardo di persone sopra i 40 anni e poi quel PSA quando lo trovi alto ti porta a fare 1 milione di esami diagnostici per trovare magari un 1 su 100.000 con un vero tumore alla prostata, ma per fare quello magari hai fatto 999.000 ecografie, 450.000 biopsie e 200.000 interventi esplorativi per poi scoprire che non c'era niente. È un po' quello il problema. È lo stesso problema dell'Angelina Jolie, che siccome aveva quel gene che predispone ha preferito farsi togliere le mammelle. È un eccesso di sanità? È difficile deciderlo, specialmente sempre difficile decidere quando è in gioco la pelle degli altri. Però oggi abbiamo questa cosa, abbiamo una tecnologia che ci permette di capire che c'è un rischio aumentato, non abbiamo la tecnologia che ci permette di avere delle certezze e abbiamo tanta tanta paura di ammalarci e di morire, e le scelte che si fanno oggi in ambito coronavirus dicono la stessa cosa, no? Abbiamo tanta 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 paura di morire, che è una caratteristica della nostra perché società, non
è
tutte
un imperativo
le
della vita,
della nostra specie,
no,
più
no,
che altro.
No, non tutte le società hanno un terrore della morte come abbiamo noi, e un rapporto con la morte come abbiamo noi, ma qui si entrerebbe nella religione, nella letteratura, ci sarebbe un discorso assolutamente enorme, e questa paura spesso ci fa assumere dei comportamenti come singoli e come società che sono che possono avere anche dell'irrazionale, certo, come ad esempio riempire le cose perché abbiamo tutti deciso di portare al polso un orologino che ci può dire se abbiamo la fibrillazione atriale, che però salverà anche delle vite, perché sui grandi numeri salverà anche delle vite.
Chiaro, però secondo me è anche un discorso, secondo me è anche lo stesso discorso del chiamare autopilot quello di Tesla. Quando in realtà non diventa più una feature di marketing che altro. Poi va bene, lo puoi usare 99% del tempo dormendo e non ti succede niente, poi quell'1% diventa problematico. Ci mancano dei dati,
però sono abbastanza diverse le due cose, perché l'autopilot, chiamandosi autopilot, ti dà un'impressione di sicurezza totale, mentre Apple ti dice che quell'orologio lì ti tiene d'occhio il cuore e ti dice che c'è una vaga possibilità che tu abbia una fibrillazione atriale di farti qua. Per cui non è venduto come cardiologist pro l'Apple Watch, è venduto come Apple Watch con il monitor del battito cardiaco, mentre Tesla ti vende come autopilot, non driving assistant. E questa è un'enorme differenza. Se parliamo
però nel momento in cui Tim Cook sul palco ti dice questo misura quella roba che hai detto tu e ti permette
10 minuti di persone che sono salvate arrivando
la differenza è flebile.
Non è flebile, non ti fa una promessa assoluta, ma ti dice che ti dà uno strumento in più per controllare quella cosa lì. Non ti dice abbiamo la certezza, non ha detto da nessuna parte questo, anche perché la FDA gli farebbe un mazzo così. Non ha detto da nessuna parte questo orologio qui vi becca la fibrillazione atriale tutte le volte che ce l'avete e non lo becca mai quando non ce l'avete. Ti dice è in grado in determinate condizioni di monitorare, e non abbiamo purtroppo, questo non è bello, una statistica dei dati, dei numeri. Io questo lo renderei obbligatorio sui falsi positivi e falsi negativi. Nel momento in cui FDA dà la possibilità, il via libera a Apple di vendere questo dispositivo con quella dicitura lì, di pubblicare alla fine di un anno di utilizzo quelli che sono stati i numeri di falsi positivi e falsi negativi, quello certo lo renderei obbligatorio. Però
diciamo che è uno strumento che misura dei dati, si spera oggettivi, nel senso, a meno che uno appunto non lo usi in maniera sbagliata, e anche lì c'è comunque da valutare l'opzione, che però non bastano, perché probabilmente nessun cardiologo solamente con un elettrocardiogramma può dare una diagnosi.
Sì, con un
bisogna che almeno sia laureato all'università di Facebook o qualcosa di equivalente per dare
il master in Wikipedia.
Un laureato in medicina che ha studiato l'esame di cardiologia, certo, su un elettrocardiogramma e gli ha da diagnosticare una fibrillazione atriale, ci mancherebbe. È che questo elettrocardiogramma
fatto con macchinari
è preso su una sola derivazione e in condizioni un po' particolari, per cui tu puoi avere misurare tracciato mentre guardi un film emozionante, mentre sei a testa in giù, mentre stai facendo motocross, e quindi è ovvio che non è uno strumento dedicato a quello, è infallibile, ci mancherebbe. A proposito dell'irrazionalità, Elon Musk è stato abbastanza violento nelle sue esternazioni, non so se avete vista tutta è un uomo dal forte sentire, su quello non c'è dubbio, se no non avrebbe fatto quello che ha fatto nella sua vita. Però bella l'intervista con Kara Swisher, c'è in podcast, ve la linkiamo, andatevela ad ascoltare, dove parla un po' di tante cose, non solo di questa esternazione che ha fatto un po' il giro del mondo, ma di un po' tutto quello che c'è dietro a Tesla, SpaceX, il motivo per cui lui ha speso tante energie, oltre che tanti soldini, per cercare in qualche modo di muovere l'umanità in una certa direzione. Molto interessante.
Dilla questa esternazione, però.
Ah, l'esternazione è quella sul coronavirus che ha fatto.
Sui vaccini.
Sì, in realtà l'esternazione che è stata presa, quella sui vaccini, fa parte di un'esternazione un po' più ampia e forse più forte, secondo me, che sulla situazione attuale del coronavirus. E citavo un po' quello quando parlavo di irrazionalità. Fondamentalmente Elon Musk dice: come società stiamo prendendo delle decisioni al limite dell'irrazionale per paura di ammalarci e di morire. Lui ce l'ha un po' il legato al dito per aver dovuto chiudere alcune delle fabbriche in alcuni degli stati negli Stati Uniti, aveva già fatto delle esternazioni del genere, e nell'ambito di questa cosa la Swisher, che è una brava giornalista ed è brava a fare dei begli sgambetti e dei bei trabocchetti, ha detto:
sì, ma
allora tu non hai paura del coronavirus, non farai il vaccino, non farai fare ai tuoi figli? E lui ha detto: no, io non sono a rischio per il coronavirus e i miei figli neanche, per cui non avremo bisogno del vaccino. Che è un bel trabocchetto.
Però anche il presidente americano, però poi in tanti poi cambiano idea.
Vabbè, il presidente americano ha qualche anno in più di Elon Musk, però a me, io andrei ancora, credo fosse nell'ambito di questa intervista, dove lui, se non sbaglio, sono andati ancora avanti di un pezzo. Ok, il punto è, ok, però tu sei Elon Musk, quindi e i tuoi figli sono, non ripeterò il nome dei figli di Elon Musk, soprattutto dell'ultimo, però è come dire, è anche facile fare questo ragionamento se tu sei Elon Musk, però metti che tu sei un operaio della Tesla.
Sì.
Se sei un operaio della Tesla e non hai la possibilità di avere tutte le protezioni che hai, di prendere tutte le precauzioni che puoi, se sei Elon Musk, e devi andare ogni mattina sulla linea di costruzione, al che Elon Musk ha detto: vabbè, però se un operaio non si sente sicuro può stare a casa. Però l'operaio non mangia se non va la mattina alla linea di produzione.
Non ha detto una cosa del genere, non ha detto si licenzi, ha detto stai a casa.
Ha detto stai a casa.
Stai a casa non vuol dire licenziati.
Negli Stati Uniti anche, non lo so, non credo che Elon Musk gli dia lo stipendio se questo la mattina non va a non mettere la colla
dei...
Non c'è un welfare statale e pubblico, ma c'è un enorme welfare delle aziende per i suoi dipendenti.
Enorme,
ma anche per l'enorme produzione, Franco,
o no, per chi ha un lavoro fisso, la protezione in termini di protezione
è l'assicurazione sanitaria,
esatto, che è quello che abbiamo noi.
Ma se tu non vai al lavoro non ti pagano, cioè neanche per le ferie, cioè, neanche per il congedo.
Secondo te le aziende in questi mesi in cui c'è stato, negli stati dove c'è stato il lockdown, la gente che andava a lavorare non la pagavano?
Secondo me non credo che credo che la pagasse.
No, Michele,
non c'è la cassa integrazione negli Stati Uniti. Infatti il governo federale ha dato degli aiuti, ma il governo federale, che è ben diverso, e si sono fermati un bel po' di tempo fa.
Se abbiamo qualche ascoltatore negli Stati Uniti, se no, se vediamo se arriva qualche cosa, se no faccio un po' di domande.
C'ho qualche
amico che vive là e chiedo, ma mi sembra un pochino esagerata la cosa. E poi immagino se non ci sono contratti nazionali, in certe categorie sì, perché un minimo di sindacalizzazione, le unions ce l'hanno, immagino che dipenda molto dai vari singoli contratti di lavoro, ma non credo che ogni singola giornata di malattia, non credo che ogni singola giornata di malattia perdi lo stipendio, e che quando lo Stato ti dice fabbrica chiusa non si lavora, quei giorni lì la gente non mangia. Mi sembra molto improbabile. E peccato che Kara Swisher non l'ha gridato su questo. Quando lui ha detto hai dei parenti anziani e hai paura di infettarli, non c'è problema, stai a casa. Peccato che non l'ha gridato sul ma sta a casa, lo paghi o non lo paghi? Su quello, secondo me, doveva gridarlo.
Non ho visto tutto il segmento, quindi non so come è andata avanti.
Non sulla cosa. Però non è uno scemo Elon Musk. Non è uno scemo. Per cui io mi farei delle domande nel momento in cui fa delle esternazioni sul problema della razionalità, dell'irrazionalità di determinate scelte da una parte e dall'altra. In questo campo ne abbiamo viste di tutti i colori, e nel momento in cui dice forse è meglio fare delle scelte, analizzare le cose con un minimo più di razionalità e meno in preda all'isteria, può non essere un consiglio sbagliato.
Corretto, ma ti ripeto, sono ragionamenti che fai in maniera più semplice se sei Elon Musk.
Sì, non possiamo dire che però Elon Musk pensi, cioè, di nuovo non è nel suo personaggio. Elon Musk, quando è diventato miliardario perché ha venduto la sua cosa, ha fatto il merch con PayPal e poi ha venduto PayPal a eBay, si è ritrovato strapieno di miliardi. Seguendo il tuo discorso, poteva andare alla Virgin Island come Branson e fare kitesurf dalla mattina alla sera.
No, perché? Perché anzi sono personaggi che sono sempre più, come dire, cercano sempre la prossima sfida. Quindi
certo,
no,
ma perché ha scelto delle sfide?
Non è il mio ragionamento.
Ma ascolta tutta l'intervista che lo capisci un po' meglio. Perché ha scelto delle sfide? Perché come sfida ha scelto i razzi per andare su Marte, l'automobile per non usare più il petrolio e qual è l'altra? E i buchi sottoterra per mettere le macchine sottoterra e non tenerle tutte e non continuare a viaggiare sulla superficie, perché erano delle cose trasformative, non per se stesso, cioè non ha investito in una fabbrica o in una firma di design che costruisse il suo super yacht migliore dell'universo per sé e altri quattro super ricchissimi, ha scelto delle cose perché lui ha un credo che può essere giusto o sbagliato e vuole accompagnare e vuole spingere l'umanità nel suo cambiamento in determinate direzioni.
L'umanità, sì. Ma l'umanità è diverso dai singoli umani. Nel senso che tu puoi, se per non citare le leggi della robotica di Asimov, ma tu puoi far progredire l'umanità come specie, sì, ma lasciando indietro
gli ultimi,
tot,
certamente,
gli ultimi.
Certamente.
Sono, le due cose non possono assolutamente coincidere come ragionamento.
Sì, va bene, d'accordo. Ascoltate l'intervista, ve la linkiamo se volete mandarci la vostra idea. Mandatecela, è sempre ben accetta. E perché mi avete messo la band di K-pop virtuale sul back channel?
Questa è colpa mia, perché sta per arrivare il nuovo album dei K/DA, non lo so come si chiamano, delle, anzi, perché sono delle avatar di sesso femminile, che dall'universo, l'universo di League of Legends si sta facendo appunto questo spin-off sul K-pop.
Potrebbero essere transessuali.
Sì, va bene, se sono transessuali.
Sei come il crop filter di Twitter.
No, non è vero, perché se sei transessuale donna, è giusto che tu venga chiamata col profilo femminile, quindi
no,
col pronome femminile.
C'è chi vuole essere chiamata col pronome neutro.
Quello è un altro discorso. Comunque.
Sei come il crop filter di Twitter.
Non accetto critiche da te su questo discorso.
Non
qua,
è una critica, è una constatazione, provocazione.
Va bene. Comunque a novembre uscirà questo nuovo album, e no, era simpatico perché per vedere come League of Legends, tra l'altro di proprietà cinese, si stia facendo spin-off su nuove property, su nuove tipologie di prodotto. In realtà la band virtuale non è niente di nuovo, non so se sono stati i primi Gorillaz, però sono stati sicuramente i più famosi, però era interessante vedere come anche un'azienda poi cinese stia sfruttando il discorso culturale, stia prendendo l'onda del K-pop, che oramai credo che si ascolti solo questo, i famosi Genzer ascoltino solo K-pop, con una band fatta e finita letteralmente.
Francesco, io pensavo che il K-pop ti riscaldasse il cuore, tirasse fuori la tua partecipazione emotiva alla trasmissione. Sei muto? Cosa è successo?
Forse sì.
Eccomi, sì, era passato in muto OBS Ninja, infatti stavo chiedendo a Michele aiuto sulla chat e non vedevo risposta. No, beh, io in realtà sono un grande fan di questo gruppo, perché leggendo l'articolo che ha girato Michele sono andato a vedermi innanzitutto il lancio originale che era stato fatto con quello spettacolo, un po' le persone vere, un po' gli avatar, all'inaugurazione di, cos'era, due anni fa, un anno fa, il...
Ah sì, bella, l'ho vista anch'io, lo show.
Ed è un qualcosa veramente comunque di micidiale. Alla fine buona parte della musica pop ora è di fatto quello, è un grandissimo spettacolo, no? Ormai non è più il chitarrista che va, suona da solo, eccetera.
Quello da un po', Franz, non
da
te lo
un bel
volevo
po',
dire.
Da un bel po', no, esatto, ma visto che è così da un bel po', bisogna andare oltre, bisogna fare qualcosa di nuovo, quindi un concerto olografico con un gruppo olografico, eccetera, qualcosa è...
No, poi soprattutto nel 2020, dove letteralmente non puoi andare a un concerto.
Esatto.
Avere una, è una mossa estremamente furba, e soprattutto per il periodo storico che viviamo.
E soprattutto, beh, è meno è più finto di quanto è la musica che ascoltiamo normalmente.
Zan zan!
Ma questo da quanto?
Game, set, match.
E via.
Beh, la musica per quello che riguarda i concerti e spettacoli live è più viva oggi che negli anni 80. Negli anni 80 facevi fatica
vivo. Lui diceva dal vivo, non viva. No, no. Cioè, scusa.
Franco dice che suonano di più adesso. Dipende.
Suonano cosa intendi, credo sia quello il discorso di Franco.
Come DJ, no? Con la chiave USB gigantesca. No, allora, ci sono adesso situazioni in cui si suona di più e situazioni in cui è molto schedulato, pianificato, e quindi per carità, tanto show, perché comunque live è uno show.
Certo, giusto. Vabbè, i Kiss suonavano ancora fino a qualche mese fa, quindi è giusto così.
Among Us l'avete giocato? L'avete scaricato?
L'ho scaricato ora che ho letto che è stato il gioco più scaricato degli ultimi mesi di lockdown. Io non pensavo fosse Call of Duty, perché ero rimasto solo lì, quindi basta. È carino, mi è piaciuto. Sì. Anzi, adesso apriamo un gruppo di persone che giocano ad Among Us, così come...
Dai, dobbiamo farlo.
Anche perché, dico la verità, io continuavo a vedere i meme di questo degli impostori e non capivo perché non mi facevano ridere. Ora li ho capiti tutti di colpo, quando ho iniziato a giocare.
Come funziona questo Among Us?
Anche perché poi è un gioco... Io l'ho già sentito, come logica, è simile ad alcuni giochi da tavola.
Sì, allora, certo. È un gioco di molto semplice come grafica, disponibile sui smartphone, che richiede di giocare con altri giocatori reali, fondamentalmente, no? Si può giocare fra amici se si è in una stessa rete wifi o scambiandosi un codice, oppure con gente a caso. E ci sono questi piccoli alieni abbastanza buffi che devono andare in un'astronave, generalmente un qualcosa di simile, a fare delle missioni, non so, aggiustare il reattore.
Perché alieni?
Mi danno l'idea che hanno questo grosso occhione, potrebbero anche essere astronauti.
Sei anche tu come il crop filter di Twitter, vedi?
Sì, probabile, mi sono concentrato sull'occhione gigante.
Sono sviste, va bene.
Sono dei polifemi? Non lo so, hanno dei capelli buffi, quindi devono essere per forza alieni. E bisogna riuscire a capire, uno di questi è un impostore, bisogna riuscire a capire chi è, fra l'altro in una maniera molto carina, cioè ci si trova tutti, si decide chi è l'impostore, si vota in maniera democratica e chi è selezionato viene sbattuto fuori nello spazio profondo.
E in cosa
profondo
consiste fare l'impostore? Cioè, ci sono dei compiti diversi, no? Intanto l'impostore deve
far finta di fare i compiti che gli vengono dati senza portarli a termine.
E deve
possibilmente
sabotare,
uccidere le altre persone, okay, rimanere solo lui, o sabotare l'astronave facendola esplodere.
Quando c'è il morto parte la riunione.
In realtà quando trovi un morto.
Sì, quando qualcuno trova un morto parte la riunione, e la riunione è come una chat. Tutti chiacchierano e dicono: ma io penso sia stato il giallo, l'altro dice no perché il giallo era vicino a me.
Io ho visto Franco che aveva il coltello, ma no, ma guarda che Franco ha visto te, non è vero.
Quindi è una roba per coltivare,
è molto psicologica, sì.
Sì, per coltivare l'inganno.
E soprattutto è velocissimo come gioco, questo mi ha colpito. Cioè, non fai tempo a capire che sei entrato nel gioco che già arriva la prima riunione. Cioè, è molto dinamico. Molto.
Comunque se è molto Among Us per boomer, come spiegazione questa che avete appena dato, per quando non l'ho mai scaricato, quindi mi ci metto anch'io nella categoria. Però
caro boomer Michele,
boomer,
lo scaricherai?
Cioè sì, dai, adesso subito.
Però stasera ci scambiamo il codicillo e
va bene. E tu però costa 4 euro.
No, è gratis.
No, su PC no, costa 4 euro se non sbaglio. È gratis su Android e iOS.
Sì, è anche gratis anche sul Mac, dove non esiste.
Più gratis di così.
Più gratis di così si muore. Gigili del giorno.
Signore e signori, i gigili del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali. A fine trasmissione seleziona per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, cominciamo col gingillo di Michele.
Il mio gingillo, un attimo che cambio inquadratura su OBS, il mio gingillo è un account Twitter, Stuart Humphries, ma lo cercate molto più facilmente come Babel Color, e questa... questo signore, perché ha 50 anni, che è un professionista della grafica, per farvi capire, ma è quello che ha colorato ovviamente professionalmente le puntate storiche del Dottor Who, quindi magari avete già visto i suoi lavori. E quindi ha dedicato il suo account Twitter a condividere fotografie storiche che sono circa, sì, mediamente sono di circa un secolo fa.
Anche video, anche video, non solo foto.
Anche sì, in alcuni sì, poi c'è sì, alcuni video, però principalmente foto, che non sono foto in bianco e nero ricolorate, ma lui ha preso foto che secondo la tecnologia del tempo avevano già dei colori. Quindi lui, quando poi va a proporvi la foto finale, non è una foto ricolorata secondo le sue ricostruzioni o secondo la sua tecnica, ma apprende i colori che già c'erano e lì, come dire, li porta a un colore
più naturale,
moderno, diciamo,
sì,
naturale, più naturale, moderno.
Certo.
E quindi è estremamente, estremamente bello da vedere, interessante da seguire, per vedere un, come dire, un occhio, con un occhio diverso, vedere, sì, ci sono tantissimi ritratti, persone che vivevano 100 e oltre anni fa, però se li guardate da questo account sembrano letteralmente foto scattate ieri, magari con qualche filtro di Instagram, e secondo me aiuta sempre, un lavoro che aiuta sempre a mettere in prospettiva anche la storia. @StephenHumphrey, e niente, oppure lo trovate più facilmente come Babel Color.
È bellissimo.
Stuart Humphrey.
Quasi raddrizzare la prospettiva della storia. No, perché certe epoche noi siamo abituati a pensarle in bianco e nero, no? Dici, ma se penso
con gli uomini che si andavano,
sì,
tutti veloci,
penso alla Seconda Guerra Mondiale, vedo delle scene in bianco e nero. Se penso alla Grande Depressione, se penso ai gangster, immagino un mondo in bianco e nero. Quel mondo era coloratissimo, e siamo, esatto, noi in bianco e nero perché i nostri strumenti hanno filtrato e hanno in qualche modo manipolato la nostra, non solo la nostra percezione. Ma non solo percezione, ma anche i nostri schemi mentali, come il crop filter di Twitter. E queste iniziative ci aiutano invece a togliere questo tipo di filtri e a renderci, sì, conto che questi filtri esistono, ed è molto bello e molto interessante. Grazie Michele. Francesco,
eccomi qua. Allora, io, saranno almeno una dozzina di anni che uso un password manager per salvarmi tutte le mie attività. Uso OnePassword nello specifico, che è un prodotto molto serio, ricco di funzioni e anche abbastanza costoso.
Ah, per cui mi capita a volte. Usi OnePassword?
Uso OnePassword.
Con che password lo usi?
1, 2, 3, 4.
Okay.
E mi capita ogni tanto di parlare alle persone, però OnePassword costa, insomma, non... E ho scoperto recentemente Bitwarden, che è un servizio molto simile, che di base è un account gratuito, quindi può essere un buon modo per introdurre le persone a quello che è il discorso sul salvare le password, e quindi iniziare ad avere password più complicate e diverse. Però tutti poi mi dicono, però c'è il server, va bene, mi posso fidare. È lì che viene il mio gingillo del giorno di oggi. Su GitHub, nell'account di Dani Garcia, esiste Bitwarden RS, che è il server fondamentalmente ricostruito in maniera open source, quindi codice verificabile, controllabile da tutti quanti, installabile in casa sul proprio Raspberry, sul proprio serverino, che uno si attiva, completamente controllato, nel quale memorizzare le password magari proprio della propria famiglia, della propria organizzazione, perché anche un sistema di gestione per quello che sono gli account multipli aziendali. Quindi, se non vi fidate delle varie aziende, volete farvi un server vostro per salvare le password, questa può essere una soluzione. Bitwarden RS su GitHub.
Fantastico. Vi ho fatto aspettare un attimino perché stavo cercando l'attribuzione di questo gingillo, perché me la sono persa. Mi hanno scritto nelle ultime settimane almeno 4 persone diverse, tra cui il nostro collega Fede Travaini, a riguardo delle auto elettriche e della navigazione, della ricarica. Questo credo, forse mi ha proprio mandato un messaggio Federico, che mi diceva che il giorno d'oggi, oltre al navigatore che si utilizza sulla Tesla per impostare la strada, trovare le ricariche, robe del genere, tutti i teslisti conoscono benissimo e utilizzano questo A Better Route Planner, di cui ero assolutamente ignaro, che è uno strumento online, cioè su web, immagino ci siano anche le app dedicate, che fa semplicemente quello: ti calcola la rotta, la strada da fare da una partenza a una destinazione, anche con più tappe intermedie, con possibilità di indicare una marea di dati sul vostro mezzo, sul vostro veicolo, la marca, il modello, molto nel dettaglio. Adesso sono andato a vedere le Tesla, cioè Tesla, modello, sottomodello, l'anno, il motore, eccetera, e anche la carica batteria residua al momento della partenza. A quel punto è Better Route Planner ti propone una o due o tre alternative di rotta con le possibilità di carica, i tempi di carica nei vari, nelle varie stazioni di ricarica. Molto utile, a quanto pare indispensabile, è già conosciuto dai teslisti. Se non siete teslisti e pensate di diventarlo, ebbene, grazie a Digitalia conoscete Better Route Planner prima che un collega teslista ve lo indichi. Questo insieme a tutti gli altri gingini del giorno su digitalia.fm, dove trovate tutti i link agli articoli di cui parliamo in trasmissione e ovviamente ai gingini del giorno. digitalia.fm/542 in particolare per questa puntata. Rimane tempo solo per i saluti finali e i ringraziamenti. Mi sembra, Michele, che devi c'è qualche cosa sui numeri di YouTube che crescono vertiginosamente, no?
Quello sì, siamo arrivati e forse abbiamo anche superato i 700 iscritti, quindi grazie, continuate a iscriverci. Poi,
qual è il prossimo obiettivo?
7000. Andiamo, siamo esponenziali.
Potenze di 10.
E poi Marco Pasqualotto sulla chat che dice: ho chiesto a un amico che sta a Hoboken, New Jersey, che sembra più un colpo di tipo Ken il guerriero.
Hoboken.
Però era Street Fighter. E ha riso forte. Italiano residente all'estero, lavora per società americana. Se non può lavorare da casa, deve andare in ufficio, se no non viene pagato.
Sì.
E quindi faremo ulteriori ricerche, però.
Diciamo che il 100% dei nostri contributi di questa settimana conferma, però uno, quindi fateci sapere durante la settimana.
Se lui sceglie di non andare a lavorare, ma se è in malattia, se è malato, se ha un certificato, o se lo Stato gli dice c'è la quarantena, tu non vuoi andare a lavorare, è quello che mi chiedevo. Certo che se oggi non mi presento non mi pagano, ma se non mi presento e sono malato, cioè ci saranno dei meccanismi di... Però può darsi che ogni volta.
Mi sa che
non
è per quello che non volevano fare la quarantena negli Stati Uniti. Ci ha messo un po' a decidere.
Ci può stare. perché andavano a fregarsi il latte al supermercato. È anche possibile.
Va bene, faremo ulteriori ricerche.
Grande paese, gli Stati Uniti. Grande paese. Portate tanti amici a ascoltare Digitalia. Regalategli Digitalia. Basta. Tanti saluti. Dalle Misture Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Se vi fa piacere, ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.